Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Giovanni Conti. Io
Buongiorno Paolo Keller.
sono Paolo Keller, appunto. Devo sottolineare che nel titolo c'è un punto di domanda alla fine, nel senso che vorremmo appurare, tentare di appurare se effettivamente è così. Il clarinetto nel jazz, ascesa e caduta, nel senso che abbastanza opinione comune che a un certo punto nella storia della musica afroamericana il clarinetto che aveva avuto un'importanza fondamentale nei primi anni, nei primi decenni, a un certo punto abbia perso un po' di velocità, sia stato non sostituito ma comunque sorpassato dagli altri strumenti ad ancia, e cioè quelli della famiglia dei sassofoni. E che a un certo punto il clarinetto, quello che conosciamo, è quello diritto, quello in si
Tantissimi,
bemolle, perché ce ne sono tanti altri,
sì.
abbia perso un po' il suo ruolo, anche se alla fine era stato presente nella storia anche del jazz moderno. Allora, siamo in compagnia di Claudio Sessa, nostro primo ospite. Buongiorno Claudio.
Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Claudio, buongiorno anche a Gabriele Mirabassi. Buongiorno
Buongiorno.
Gabriele, esimio clarinettista, uno dei maggiori in attività nel jazz, ma anche in altre musiche a livello europeo e internazionale. Allora, io inizierei da Gabriele Mirabassi,
Certo.
perché credo che sia importante, così anche per il pubblico, di inquadrare, no, questo strumento, perché è uno strumento che, come diciamo, è stato fondamentale nella storia della musica, ma poi è diventato importante anche nei primi anni, nei primi decenni del jazz. Quindi, Gabriele, se puoi un po', stabilire un po' le coordinate, no, di questo strumento, dirci un po' come è fatto, quali sono le sue caratteristiche, secondo te, perché ha avuto un ruolo importante nel primissimo jazz?
Ma innanzitutto il clarinetto, a differenza del sassofono, è uno strumento che quando il jazz lo ha adottato aveva già
Giusto.
una storia significativa, no? Anche se non particolarmente antica, a differenza del flauto, dell'oboe, del fagotto, che sono strumenti i cui antenati addirittura risalgono a migliaia di anni fa, già gli antichi greci suonavano l'aulos, mentre invece erano comunque strumenti principi della musica barocca. Il clarinetto purtroppo quella grande stagione lo ha saltata per ragioni biografiche, anagrafiche, perché è nato nella sua forma moderna in embrione, diciamo intorno al 1690, e quindi è stato maneggiato poi con proprietà dai compositori a partire dalla seconda metà del Settecento. Il primo che ha scoperto questo strumento e ne ha fatto quello che è stato Mozart,
Eh sì.
che ha scritto queste meraviglie, il concerto, il quintetto.
Certo.
Poi dopo, quindi questa sua modernità relativa fa sì che sia uno strumento per certi versi con degli elementi di razionalità, di tecnica maggiore rispetto ai suoi predecessori. E infatti è uno strumento che ha delle caratteristiche abbastanza uniche fra gli strumenti a fiato. Una riguarda la dinamica, soprattutto verso il basso, cioè uno strumento capace di suonare più piano di tutti gli altri messi insieme. Ed è lì che vince il clarinetto, quando suona veramente piano. È l'unico strumento a fiato che può attaccare i suoni dal niente, per esempio. E poi ha una sua grandissima fluidità. È molto facile suonare molto veloce con un clarinetto, ma è molto più difficile farlo con un oboe, è molto più difficile farlo con un fagotto. Nel jazz il clarinetto arriva probabilmente dalle bande militari. Dove lo strumento principe sostituisce il violino in una banda militare, il clarinetto. E in particolare a New Orleans c'era una figura incredibile, quella di tale Lorenzo Tio Jr. Questo Lorenzo Tio Junior, che era figlio di un altro padre, Tio, che non mi ricordo come si chiamava, e nipote, lo zio anche era, formavano una schiatta, una genia di didatti importantissimi per il clarinetto. Ed ha formato una scuola incredibile. Sono stati allievi suoi tutti i grandi clarinettisti creoli, perché i Tio erano creoli, che hanno poi dato impulso a un linguaggio peculiare, un suono specifico, che era proprio del clarinetto di New Orleans. Tutti i grandi nomi, da Barney Bigard, Sidney Bechet, notare che i nomi sono di chiara derivazione creola, e poi Jimmy Noon, Albert Nicholas,
Johnny
quasi
Dodds.
tutti, Johnny Dodds, Homer Simeon, quasi tutti i grandi clarinettisti colorati di New Orleans sono stati allievi dei Tio, e particolarmente e suonavano tutti un clarinetto speciale che non si usa quasi più, penso che si sopravviva solo ancora ad oggi a New Orleans, che si chiama Sistema Albert, che è un clarinetto che ha solamente 14 chiavi anziché le 17 che ha quello che suono io, per esempio. E quindi aveva molti buchi scoperti e consentiva una. Era più dif... Aveva un suono più grande, era più difficile gestirlo in velocità e suonare in tonalità lontane dalle tonalità in cui è tagliato lo strumento, ma aveva una grande possibilità di vocalizzare tutti quei bend del suono, glissandi. La mancanza di argenteria, di artiglieria meccanica sopra, consentiva una maggior flessibilità del suono.
Gabriele, ma che ruolo ha avuto il fatto che lo strumento era in legno, insomma, rispetto ai sassofoni che pure erano già presenti, no? Anche nel primo jazz? Che ruolo ha avuto? È una questione timbrica? Una questione che
Secondo
cosa?
me non era tanto il legno il problema, era perfetto per la tessitura, perché nella musica di New Orleans la batteria, secondo me nel jazz tutto si riconduce poi alla batteria. Quando cambiava la batteria, cambiava il jazz. Nell'epoca di New Orleans, fino a tutta la grande epopea dello swing, dove ancora il clarinetto diceva la sua, e come,
Certo.
La batteria marcava il tempo essenzialmente sui tamburi. E questo lasciava tutta una zona di frequenze medio-acute libere dallo spettro sonoro. E lì il clarinetto ci sguazza. Poi c'era
Perché ha
la tromba in
spazio.
mezzo, il trombone sotto, e questo dava un'omogeneità spettrale alla musica miracolosa. Poi successo negli anni 40, con la famosa rivoluzione del bebop, che Kenny Clarke e i suoi amici hanno cominciato a spostarsi, e il beat non veniva più marcato sui tamburi, ma sui piatti. E i piatti, non solo questo, ha alzato il livello sonoro proprio di tutta la band,
Certo.
e allora lì il sassofono è più competitivo perché ha più volume, ma soprattutto ha occupato tutta quella regione di frequenze che era libera per il clarinetto, e per una questione di volume, una questione di conflitto di frequenze, non era riusciva ad essere abbastanza presente da un punto di vista proprio fisico-acustico, oltre al fatto di essere uno strumento che non ha la stessa capacità aggressiva nel suono, più adatta anche ad esprimere le nuove istanze che il bebop portavano nella musica, che invece un sassofono, una tromba, costruttivamente hanno più naturale. Un clarinetto
Grazie.
aggressivo è un clarinetto brutto.
Già, giusto. Cioè, il suono diventa
Diventa un
non
miagolio
bello, sì,
sgraziato.
da ascoltare. Grazie Gabriele, ci hai fatto un'introduzione assolutamente pertinente di quello che è stato l'avvento del clarinetto nel jazz. Hai fatto anche alcuni nomi. Sentiamo una registrazione di Johnny Dodds in trio del 29 con pianoforte e contrabbasso, e poi torniamo sulla discussione che hai già un po' anticipato. Questo era Johnny Dodds in trio, una registrazione veramente, come dire, particolare, rara, del 1929, Indigo Stump, che ci ha introdotto, che è stato un po' il primo ascolto di questa puntata di Voi che sapete. Abbiamo parlato con Gabriele Mirabassi, adesso con Claudio Sesso, magari.
Sì, Claudio Sessa, volevo. Intanto, innanzitutto, volevo dire che ascoltando Gabriele Mirabassi, veniva da pensare che l'interrogativo che ci siamo posti nella trasmissione è praticamente, potremmo escluderlo, perché ci ha trasmesso talmente tanto entusiasmo e tanta completezza che dice: ma quale ascesa e quale caduta? È sempre stato in alto e basta così. Vabbè, ci darai
Ma
tu,
è di
Claudio,
parte, è di
è di parte.
parte.
C'è invece da chiederci, ce lo dicevamo così a microfoni spenti con Paolo, se si può individuare, come dire, delle correnti, delle differenze, delle scuole diverse, nel momento in cui, dopo, i nomi che, si citavano prima anche con Gabriele Mirabassi, e cioè la scuola che esce dall'ambiente creolo, incominciano a farsi strada dei grandi nomi, tra i musicisti, di colore bianco, di pelle. Ecco, si possono fare dei distinguo, si possono fare, delle grosse differenze in queste due categorie.
Intanto, mi inchino alla lucidità con cui Gabriele ha raccontato il senso del clarinetto, perché trovo che l'abbia descritto in una maniera esemplare, e lo saluto, tanto che non ci sentiamo, ma approfitto per complimentarmi con lui. E noi sappiamo bene che nell'epoca dello swing c'è una nuova generazione di clarinettisti che ha enorme successo. Basti ricordare ovviamente Benny Goodman, ma anche Artie Shaw, ma altri musicisti che si occupano di questo che rendono lo strumento molto popolare in questo periodo, certamente incrociandolo anche con un modo di pensarlo che è differente da quello della scuola creola. Tra l'altro, ricordo che Johnny Dodds è l'unico che in effetti non fa parte della scuola creola, ma era un discendente di schiavi. Johnny Dodds era un nero nero, insomma, non era un nero creolo. Ecco, certamente un Benny Goodman, cresce ascoltando i grandi clarinettisti, soprattutto dell'area di New Orleans, che suonano nella sua città di nascita, cioè a Chicago, negli anni 10-20. E però incrocia queste informazioni stilistiche con quelle anche della tradizione colta, e sicuramente Benny Goodman vuole suonare un clarinetto più elevato dal punto di vista dei riferimenti culturali. Difatti, non a caso sappiamo che quando otterrà successo poi suonerà anche la musica accademica, commissionerà anche dei brani per clarinetto ai compositori contemporanei. E io volevo ritornare però un attimo su quello snodo che è lo snodo centrale, in effetti, perché è vero che c'è diciamo un luogo comune, o comunque una narrazione che dice che il clarinetto con il jazz moderno sparisce o quasi. Le ragioni che ha portato Gabriele sono validissime, sono importantissime. Io credo che se ne debba aggiungere un'altra, cioè che il clarinetto da parte dei rivoluzionari del bebop viene percepito come uno strumento vecchio, come uno strumento che ha detto il suo, cioè che è collocato in quella logica espressiva, e quindi forse per questo apparentemente non viene riconosciuto come uno strumento centrale. Noi nell'epoca del bebop non conosciamo grandi maestri che trasformano, che traghettano, no, il clarinetto nel mondo del jazz moderno. Però ci sono, e come, cioè non vengono riconosciuti. Ma se noi consideriamo la generazione dei clarinettisti, curiosamente tra l'altro quasi tutti di origine italiana, ce ne sono un sacco. Ci sono Buddy De Franco, che secondo me è uno strumentista straordinariamente moderno e fortissimo. Ci sono Tony Scott, naturalmente, Jimmy Giuffre, John Laporta, il misconosciuto Danny Polo. Ho citato tutti i musicisti di origine italiana e non so come mai. Tutti questi musicisti dicono delle cose nel mondo del jazz moderno, ma secondo me, per una questione proprio, come dire, sociologica, non vengono riconosciuti come portatori di di un discorso adeguato.
Ma Claudio, probabilmente c'è anche una questione in questa discesa, tra virgolette, del clarinetto, c'è anche una questione timbrica, nel senso che nella famiglia dei clarinetti non c'era uno strumento che poteva competere con il sax tenore. Sidney Bechet già è un unicum, nel senso che alla sua epoca aveva portato avanti il suo discorso musicale, diciamo trasferendosi già lui dal clarinetto al sax soprano.
Certo,
ma poi sarà
sì.
Il sax tenore che diventa certo. Il centro però, dell'interesse nel jazz.
Sì, è vero, però il jazz ha questo di bello, che, come forse tante altre forme d'arte, che la sua strada cambia anche in maniera molto robusta, molto improvvisa, quando c'è qualcuno che trova il modo di risolvere un problema che sembra un problema inaccessibile, fino a quando non salta fuori qualcuno che trova una soluzione. Adesso tu giustamente, voi avete connesso il nostro discorso con il clarinetto più famoso, il clarinetto principale in si bemolle diritto, no? Però pensiamo a come anche i sassofoni hanno tutta una famiglia, no, di strumenti, dal soprano al baritono e oltre. E pensiamo a come improvvisamente alla fine degli anni 50 il signor Eric Dolphy scopre tutte le potenzialità del clarinetto che sta un'ottava sotto il clarinetto di cui stiamo parlando noi adesso, del clarinetto basso, che è come dire scoprire il sassofono baritono dopo aver suonato il sassofono contralto, insomma, cioè siamo dentro una potenzialità e quello strumento improvvisamente, il clarinetto basso, diventa uno strumento con delle potenzialità straordinarie. Quindi è una questione sempre di uomini e di pensiero, di immaginazione, che possono fare la differenza. Anche John Coltrane a un certo punto riscopre il sassofono contralto in una maniera che il sassofono soprano, scusatemi, in una maniera che Sidney Bechet non si era mai sognato. La storia del jazz è una storia di continue scoperte.
Beh, a questo punto, anche prima di Coltrane, Steve Lacy che riprende il sax soprano e ne fa il suo strumento d'elezione, non suonerà nient'altro fino a, alla fine. Gabriele Mirabassi, io volevo chiederti un po' se, pensando a quello che abbiamo detto e anche al contesto jazzistico in cui sei cresciuto, credo che saranno state forse tante o forse no le sirene che ti dicevano ma lascia stare il clarinetto, guarda che ci sono i sassofoni che sono più di moda e, come dire, e potrai avere più successo con quelli, no? Gabriele?
Abbiamo perduto.
L'abbiamo perduto? Non sembrerebbe, forse non ci sente più. Vabbè, vediamo se riusciamo a recuperare.
Ecco, intanto che lo recuperiamo, se posso
sì,
intervenire,
prego.
Paolo, ricordo che Gabriele arriva nel momento in cui il clarinetto, cioè gli anni Ottanta, in cui il clarinetto sta per conoscere una rinascita straordinaria, è uno dei musicisti che in fondo partecipano di questa rinascita, perché appunto il clarinetto è un po' uno strumento carsico, no? Che sta sotto e poi riemerge e poi torna fuori, e da quando è ritornato fuori negli anni Ottanta non è più tornato giù, diciamo, non è più tornato a essere sotterraneo, perché grazie anche a musicisti come Gabriele, oggi il clarinetto, da allora e ancora oggi, il clarinetto è uno strumento, secondo me, di moda, come dici tu, a proposito delle potenzialità naturalmente del sassofono. E non so se anche per te, per voi osservatori, diciamo, diversi da me, avete questa stessa percezione. Io credo che questo abbia in qualche misura a che fare con l'esplosione delle musiche mondiali, perché clarinetto comunque conosce tante sue varianti
sì,
popolari.
Declinazioni nel klezmer, per esempio, che
certo,
è un genere che è stato poi
o
anche
nei Balcani.
Esattamente,
insomma,
sì. Bene, allora penso che abbiamo recuperato Gabriele Mirabassi, ma facciamo uno stacco musicale e poi gli riponiamo la domanda. Questo è un Benny Goodman già dannata, 1947, in trio, che era anche stata una delle sue formazioni favorite, con un bravissimo Teddy Wilson al pianoforte. Avevamo coinvolto Gabriele Mirabassi prima, non so se ci ha sentito, gli riponiamo la domanda.
Io ho sentito.
Ah, ok.
Voi mi sentite?
Sì, sì, adesso sì. Allora, non sei mai stato tentato dal, come dire, dallo switchare, come si dice in termini odierni, no, verso gli sassofoni? Perché tu sei uno specialista del clarinetto, tu cure.
Sì, io sì, la sirena, come dici tu, è, ma tutt'oggi, perché il clarinetto è uno strumento difficilerrimo. Ma il problema è che io nasco come clarinettista puro e il mio imprinting è con la musica classica. Uh-huh. E per cui io ho passato la mia infanzia suonando Brahms e da lì non mi sono in realtà mai schiodato.
Beh, insomma, sono... dai, le tue improvvisazioni ci fanno sempre
volare. Sì, però io il mio grazie, ma il mio approccio verso lo strumento è molto mutuato da quel uh-huh. mondo lì. Uh-huh. Io ho quel clarinetto in mano, uh-huh. quello di Brahms, anche quando mm. faccio altri. No, è molto. Approfitto per salutare Claudio, che non vedo, stavo ragionando da più di 30 anni.
Credo anch'io, sì.
Vi siete ritrovati nell'etere.
Esatto.
E volevo aggiungere a quello che lui ha detto, tutto giustissimo e sacrosanto, no? Che è molto interessante questa storia del clarinetto nel cosiddetto periodo dell'oblio. Mm-hmm. Perché questi tre, soprattutto tre, sono i tre grandi nomi, no? Tony Scott da un lato, Buddy DeFranco in mezzo e Jimmy Giuffre dalla parte opposta. Sì. Sono tre clarinetti completamente differenti uno dall'altro. No? E ciascuno, tutti e tre nascono dallo stesso intento, quello di suonare il clarinetto nel linguaggio nuovo che nel frattempo era stato stabilito dal cugino minore sassofono. Certo. E ciascuno dei tre ha trovato una via assolutamente personale e opposta. Pensate ai sovracuti di Tony Scott e alle note gravi di Jimmy Giuffre, no? Uh-huh. E secondo me la fregatura, o invece forse la cosa più interessante, è che questi tre sono stati riconosciuti come tre grandi esponenti del jazz moderno, tutti e tre.
Certo.
Uh-huh. No? Però non sono stati in grado di fare una scuola. Perché ciascuno di loro era un'isola inimitabile. Io ci ho provato a imitarli tutti e tre, ci ho rinunciato subito, perché sono inimitabili, mentre invece il sassofono ha avuto i Lester Youngiani, i Coleman Oakensiani e poi dopo i Rollinsiani e poi i Parkeriani, i Coltraniani. E noi non ci abbiamo i Scottiani, i Franchiani.
Posso dire per fortuna, perché
certo, anch'io dico
è proprio l'inimitabilità. E noi sappiamo i disastri che hanno causato le scuole degli imitatori di stretta osservanza, no? Dai sì. Tempi di Louis Armstrong in poi, insomma. Cioè,
infatti il clarinetto si è salvato.
È una musica paradossale, perché richiede l'imitazione, ma richiede anche il superamento assoluto dell'imitazione. Quindi esatto. Per fortuna nel clarinetto
noi succede questo. Abbiamo avuto il mega modello, che invece è il più imitato di tutti, che è quello Goodmaniano. Ma dopo di lui i clarinettisti sono sempre stati delle isole. E questo strumento li ha costretti, per le sue caratteristiche proprio diverse dagli altri, li ha costretti a cucire intorno a loro una musica specifica, diversa da quella che facevano gli altri. E questo continua ancora fino ad oggi. Penso al nostro Gianluigi Trovesi, penso a Sclavis, penso a Michel Portal, penso alla generazione poi successiva di modelli per qualsiasi clarinettista venuto dopo, no? E loro non è che hanno suonato bebop, non hanno suonato, hanno trovato un contesto, approfittando del fatto che nel frattempo nuove sensibilità, nuove influenze sono confluite nel jazz, la musica da camera da un lato, ma questo già ai tempi di John LaPorta e di Bill Smith, che è un altro gigante,
ecco, un altro,
che nessuno nomina. E poi le musiche popolari. Esatto. Oggi i giovani jazzisti da tutte le parti non suonano più il ritmo di base, non è più il 4/4, ma minimo in 7. E questo perché ormai i Balcani, la musica indiana, sono parte
della cultura musicale, insomma, sì,
dove che è entrata... si guarda per mettere nel melting pot nuovo del jazz elementi che vengono da lì.
Questo potrebbe essere un nuovo punto
di partenza
per una nuova puntata, proprio per capire il jazz come cambia proprio per merito o per colpa, non so come dire,
di uno strumento,
non tanto dello strumento, ma l'ingresso di questi anche ritmi diversi,
culture musicali diverse. Certo. Bene, abbiamo parlato delle isole del clarinetto nel jazz moderno. Noi chiuderemo con una di queste, cioè Jimmy Giuffre con Paul Bley e Steve Swallow in un famoso trio degli anni 60 che proponeva una musica veramente unica. Ringraziamo Claudio Sessa
e a voi.
Gabriele Mirabassi.
Grazie.
Ecco, per questa divagazione, insomma, queste riflessioni a proposito del clarinetto nel jazz, la sua evoluzione e il suo posto nel jazz moderno. Grazie ancora e a risentirci.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.